MacArthur, you could cry it up. The whole city of Seattle's getting riot up. We got the baddest. E benvenuti alla 12ª puntata della prima stagione di Seahawks Nest Italia, il primo podcast italiano interamente dedicato ai Seattle Seahawks. Simone Faccini che vi parla, ad accompagnarmi come sempre Marco Cherubini e Merck Bernardi. Ciao ragazzi, bentrovati.
Ciao Simone, ciao Merck, e di nuovo un ben trovato a tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovati ragazzi, un caro saluto a tutti, in particolare a Simo e a Marco. Ciao ragazzi.
Come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge Radio, il fantastico contenitore che ci ospita, insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo le coordinate per trovarci sui nostri social network, Instagram e Twitter, @SeahawksItalia, Telegram e Facebook, @SeahawksNestItalia. È con noi oggi un ospite molto speciale, abbiamo un arbitro, ma che dico, il arbitro, italiano, l'arbitro di The Drive, il podcast dedicato alle sfide dei tifosi e dei fan italiani, è qui con noi Simone Becchimanzi. Ciao Simone.
Ciao Simone, ciao Marco e Merck, è veramente un piacere essere qui in quello che ho ritenuto la sorpresa, diciamo, dell'anno, il podcast sui Seahawks. E se volete vi svelo un segreto proprio all'inizio, io praticamente ero fatto come fan dei Seahawks, poi c'è stato l'intercetto famoso di Malcolm Butler che e quindi non lo sono stato, però del Super Bowl mai esisti uno dei Super Bowl tanti mai esistiti, però c'ero quasi, dai, quindi potevate averne uno in più.
Penso te che Slide Indoors poteva essere,
esatto. Potevi essere uno con noi fisso a fare il podcast tutte le settimane e invece sei solo un ospite.
Purtroppo quando ci sono i Patriots di mezzo, insomma, va sempre a finire male, quindi
già. Quasi sempre o c'hai Nick Foles o Eli Manning, se no finisce,
esatto,
male.
Esatto.
No.
Ma a proposito di Super Bowl, l'altra sera un ragazzo che giocava nei Patriots ha vinto un altro anello, se non ho visto male, ho visto una notizia così passata di sfuggita su un TG oggi su Mediaset. sì, a parte scherzi, il Super Bowl ha vinto dai Tampa Bay Buccaneers, MVP Tom Brady. Vi faccio subito questa domanda, ragazzi, risposta libera. Siete d'accordo con l'MVP a Tom Brady?
Vado prima io. Vai. Benvenuto a Simone. E in quel Super Bowl io mi sono innamorato dei Seahawks. Non in quello vinto, ma in quello perso. Quindi pensa un po' che sliding door anche la mia. Proprio mi è dispiaciuto così tanto che mi sono innamorato dei Seahawks. Quindi... E vabbè, secondo me non lo potevano non dare a Brady dopo la vittoria, però a mio parere lo doveva prendere qualcuno in difesa, ad esempio non so, Lavonte David, perché ha fatto una partita clamorosa anche su Kelsey. Quindi poi vabbè, non è che mi rimango molto simpatico Tom Brady, quindi ho detto tutto.
Io l'avrei dato a Tom Brady, tranquillamente, perché comunque rispecchia, chiamiamola la seconda chance, che lui non aveva bisogno di seconda chance, vedendo tutti gli anelli che ha vinto, però era per dire ho vinto anche senza essere un Patriot. E poi i numeri parlano da soli, 21 completati su 29, 201 yard e 3 touchdown, partita senza veramente un errore. Però diciamo che fa capo a tutti quelli che hanno avuto una seconda chance con questi Tampa, penso a Antonio Brown, a Fournette e allo stesso anche Gronkowski. E poi secondo me un sassolino o due della scarpa si è tolti anche Bruce Arians con questo MVP.
Simone?
Guarda, io sono d'accordo con Marco che la difesa ha giocato benissimo praticamente tutta la partita. Devo dire che Todd Bowles, vecchia conoscenza in casa Jets, non esattamente finita bene come esperienza, mettiamola così. Ha fatto un game plan secondo me perfetto, cosa che i Chiefs... soprattutto in difesa, devo dire, ma non tanto per il game plan sbagliato, ma perché ci sono state proprio le disattenzioni, a livello mentale, comunque tante flag tirate, poi magari possiamo discutere, c'erano meno, però comunque si vedevano che i Chiefs erano disattenti. Per quanto riguarda l'attacco dei Chiefs, ha pesato tantissimo il fatto che comunque metà della linea titolare non c'era, e nonostante Mahomes ha provato a fare dei miracoli, secondo me non ci sono riusciti. Per quanto riguarda l'MVP di Tom Brady, guarda, io sembrerà strano, ma sono d'accordo. Sono d'accordo perché secondo me lui, è vero, come dice Marco, che magari in difesa hanno fatto veramente la vera differenza, però lui è stato calcolatore, non ha sbagliato nulla, non ha lanciato come magari poteva essere come Green Bay, che comunque si è preso qualche rischio di troppo e infatti l'ha pagato con degli intercetti, ha evitato queste cose e secondo me ha fatto la differenza. Io francamente magari se me lo chiedevi, se dipendeva da me, l'avrei dato a Fournette, perché l'ho visto veramente quello che sostanzialmente in attacco ha fatto il passo di qualità per far vincere la squadra. Però mi rendo conto che comunque poi c'è Brady che non ha vinto con i Patriots, quindi c'è tutta una serie di sliding doors particolari che è anche difficile entrarci, diciamo. Però sì, sono d'accordo. Poi dico la verità, avrei pagato per vedere la faccia di quello vestito con la felpa ieri sera. dopo aver visto la partita, mi piacerebbe, è un sogno nel cassetto vedere la sua faccia dopo la partita.
Secondo me già dormiva il felpa.
Non lo so.
Col cane sul cuscino, secondo me. Anche.
Conoscendo il personaggio, è capace di sì. Vabbè, allora, diciamo che dare l'MVP a Tom Brady, dare l'MVP al quarterback della squadra vincente, che ha segnato 31 punti con un passer rating di 125.8, è più che legittimo. Cioè, non è. Però effettivamente Tampa Bay ha così tanto dominato sotto tutti gli aspetti del gioco che effettivamente, come diceva Simone, ma anche come diceva Marco, Fournette da una parte e uno dei difensori, perché secondo me c'è più di un difensore che ha fatto una differenza importante, quindi erano in tanti.
Marco ha detto David, per esempio, sì. Però anche Barrett con i sec, ma non sì, solo, cioè, anche Ndamukong Suh ha fatto una partita secondo me spaziale,
tutta la difesa. E vabbè, tenere i Chiefs a 9 punti vuol dire che tutti i difensori, anche quelli che giocano 2 snap in tutta la partita, hanno giocato in maniera perfetta.
Esatto.
Sì, anche perché io non mi fraintendete, sicuramente è giusto l'MVP a Tom Brady, non c'era alternativa. Però si torna lì, come avevamo anche detto nel Championship, la partita, l'attacco ha fatto il suo compito, nel senso non hanno sbagliato nulla, come ha detto giustamente Simone, hanno fatto una partita senza rischiare quasi mai, anzi forse una volta sola hanno rischiato un mezzo intercetto, ma l'attacco ha macinato campo, anche pensiamo all'ultima azione del secondo quarto, che è stata spettacolare, quindi niente da dire anche dell'attacco. Però chiaramente secondo me la differenza in questi playoff Tampa Bay l'ha fatta in difesa, per quello che mi sarebbe piaciuto magari premiare un difensore, ecco, tutto lì.
E invece secondo me si sono trovati gli uomini giusti al momento giusto, perché Fournette in questi playoff ha dei numeri più che numeri fantastici, è stato importantissimo perché ha fatto la sua differenza con le sue corse. E tu notavi, Marco, c'eri l'ultimo drive del secondo quarto, io dico che invece tutto il secondo quarto, che veramente l'attacco di Tampa Bay è sempre rimasto in campo, è rimasto pochissimo quello di Kansas City, mi viene in mente anche quel punt con flag che avevano calciato bene, che poi è stato ripetuto, e a guardare i numeri tutti i ricevitori, lo stesso anche Fournette, hanno ricevuto bene e senza mai droppare, perché veramente anche Fournette, oltre a 89 yard di corsa, ne ha fatte 46 di ricezione su un 4-4.
Sì, vero.
E quindi veramente mani salde, tutti i giocatori perfettamente allineati tra di loro. Secondo me il fatto che comunque tutti grandi giocatori, esperienza, ha contribuito tanto, non che dall'altra parte non abbiano avuto non abbiano esperienza, però secondo me ne avevano più tampa.
Se posso aggiungere una cosa a quello che ha detto Merck, anche, oltre al livello dell'esperienza, secondo me avevano anche più fame. Cioè mi è sembrata Tampa Bay molto più, cioè un po' come tutti degli squali pronti ad azzannare, cosa che in Kansas City non l'ho vista. Cioè non voglio dire che si sono seduti sugli allori, però forse in regular season magari hanno perso poco e venivano già dal Super Bowl vinto e magari li ha fatti sedere un po' sugli allori. Non che non, ovviamente non avessero fame di vincere, però secondo me Tampa Bay ne aveva di più ieri.
Sì, sono d'accordissimo. Sì.
Sì, perché poi quando ti ricapitano tutte veramente questa congiunzione di giocare anche una partita in casa, poi una squadra, diciamo, io lo considero anche un po' un dream team guardando i giocatori a disposizione. E inoltre, secondo me sono venuti a gara tutti i difetti di Kansas City, che io riconosco anche, vabbè, in un gioco di corsa praticamente assente. Perché se contiamo tutte le squadre battute, tolti i Saints, ovviamente Green Bay anche, o anche i Buffalo, cioè sono squadre che il gioco di corsa veramente va a stento, e secondo me questo ha fatto anche la differenza ieri sera. E tu, Simo, poi che conosci bene come gioca Tom Brady e i Patriots, tutto il secondo quarto c'è stato, mi sembra, il drive del secondo touchdown, sembrava veramente un drive in stile Patriots, tanti snap molto veloci uno con l'altro, che cominciano a dare anche confusione alla difesa avversaria, per poi al momento giusto infierire pesantemente con un passaggio lungo e poi arrivare facilmente in end zone. Tu che dici?
Sì, devo dire che effettivamente ricordava perlomeno molto lo stile quando giocavano i Patriots. Poi guarda caso comunque l'ha segnato Gronkowski, quindi siamo in tema. Poi sì, devo dire che sono stati anche un po' fortunati, perché Tyrann Mathieu in quelle situazioni precedenti, diciamo al touchdown, ha fatto delle cose che, insomma, da prenderlo e buttarlo in panchina. Però sì, diciamo che hanno sfruttato, diciamo, anche le debolezze altrui con le tante armi, ovviamente, che avevano, perché lo diceva anche Alberto Cantù, nostro amico di Addol, ieri in live, che comunque c'era Antonio Brown che era il quarto ricevitore, se non il quinto, quindi quale squadra si può permettere di avere Antonio Brown come quarto quinto ricevitore? Nessuno,
davvero.
Sì.
Ti fa capire, insomma, che bastava soltanto gestire, e quando c'è Tom Brady di mezzo, diciamo che la gestione è il suo forte, e quindi si è visto poi anche in quel touchdown lì.
Assolutamente sì, sono d'accordo con tutti e due. È un dream team questo, secondo me. Cioè, se sommiamo il puro talento dei giocatori che compongono il roster, a mio parere i Tampa Bay Buccaneers sono la squadra più forte della Lega, contando proprio il talento di ogni singolo giocatore, attacco e difesa. Perché per quanto talento, per dire, Kansas City possa avere, non ha tutto quel talento in difesa come ce l'hanno i Buccaneers. Però allo stesso tempo, a settembre credevo che sarebbe stato molto difficile gestire tutto quel talento e anche quell'aspettativa che c'era. Diciamo, l'unico punto fermo che avevo io nella mia testa era proprio Tom Brady. Dicevo, se c'è un quarterback capace di gestire tutto quel talento in una squadra, cioè un leader, se ce n'è uno, è lui. E ce l'ha fatta.
Ah, sì. Sì. Gli ha dato l'esperienza, gli ha dato la consapevolezza di giocare partite di quel tipo che non avevano, insomma. Gli ha dato anche un po' di tranquillità, secondo me. Primo fra tutti a Arians, che aveva bisogno di un quarterback così, sì, diciamo, che si prenda la squadra sulle spalle, forse.
Beh, sai, si è avuto poi tempo per amalgamare la squadra, perché sì, vi ricordate anche le parole un po' stizzite sia di Arians sia gli atteggiamenti di Brady all'inizio? Sembrava veramente che fosse un flop, invece erano,
sì, a un certo punto erano 7-5,
che dovevano capire Certe cose devo ancora mettere in ordine, e anche gli stessi giocatori che magari non sono venuti fuori subito, sono venuti fuori dopo, quando hanno cominciato a metabolizzare bene Tampa Bay, come giocava e tutto, farsi sentire parte di una squadra, perché ricordiamoci che ovviamente veniamo fuori dall'off season più pazza di sempre, perché non c'è mai stato un training camp, i giocatori sono conosciuti durante la stagione, non prima.
Certo, certo. No, ma in virtù di quello che diceva Marco prima, che comunque Arians era difficile da gestire, infatti secondo me Arians ha fatto parecchie difficoltà, e se ci fai caso, quando nel secondo touchdown che abbiamo citato prima, che c'è stato poi il doppio timeout prima dei Bucks e poi dei Chiefs, sì. E praticamente nel secondo touchdown subito dopo quello dei Chiefs, nel timeout quello dei Chiefs, Arians voleva cambiare lo schema, non so che voleva fare, Brady ha detto no, rimaniamo tutto così, quindi ti fa capire che anche un po' Arians si è adattato a Brady più che il contrario, secondo me. Poi magari qualcosa di buono da Arians Brady l'ha preso, tipo dei lanci, mi viene in mente il lancio lungo a Scottie Miller,
bravo, sì,
con Green Bay, quello diciamo che è molto, diciamo è qualcosa che ha preso da Arians Brady. Sì. Che comunque a New England io gliel'ho visto fare poco, soprattutto ultimamente, proprio, infatti si diceva che Brady non c'avesse più il braccio, poi in realtà abbiamo visto che comunque magari non ha tutto questo braccio, però insomma ancora qualcosa riesce a fare, quindi
torniamo poi da che, se da un punto di vista non ha un gran braccio, dall'altra parte ha dei grandissimi ricevitori, quindi coprono un po' sempre questo punto debole, direi. Anche
sì, diciamo che sono stati molto intelligenti tutti ad adattarsi un po' a tutti, non so è un po' brutta come frase, però mi sembra la più logica da usare in questa situazione, perché comunque tutti hanno tratto beneficio da tutti.
Bravo,
esatto. E poi questo porta anche che adesso tutti vogliono ritornare, anche tagliandosi lo stipendio. Il primo è Mike Evans, che adesso si vuole tagliare lo stipendio per tornare già domani a giocare con Tampa.
Tutti i free agent che ci sono chiaramente hanno voglia di restare, sì, quello è...
l'appetito viene mangiando.
Solo che ne sono un po' tanti, però
sono parecchi, sì.
non so se riusciranno a tenerli tutti,
sarà interessante,
perché Tampa poi è una delle squadre che adesso, se la stagione iniziasse il giorno dopo la scadenza dei contratti, sarebbe quella più appediata, penso che ci abbia qualcosa come 28 giocatori a roster, veramente poco.
Poi soprattutto non me ne vogliate voi e gli altri tifosi delle varie altre squadre, però comunque fossero stati in AFC magari dicevi vabbè, c'era più scelte. In NFC vedo veramente poche squadre che possono, non dico, però impensierirli per arrivare a un eventuale Super Bowl. Poi come dice il mio compagno di podcast Giorgio Brunotto, una stagione sta sempre a parte, può succedere sempre di tutti. Vedi 49ers di quest'anno, che è un suo must, e c'ha ragione da questo punto di vista, però devo ammettere che comunque a livello di rosa sono difficili, cioè gli stessi Packers che comunque si sono giocati con loro il championship non li vedo a quel livello, onestamente, faccio fatica a trovare, forse sì i 49ers se ritornano quelli dell'anno scorso, però veramente, quindi veramente hanno l'opportunità di rifarsi e di fare il back to back, insomma,
assolutamente.
La possibilità è molto alta,
ci sono le possibilità, sì, è vero.
Sì. Beh, purtroppo diciamo che di questo Super Bowl se ne potremmo andare avanti a parlare ore e ore.
No, ma... parliamo un altro po' di Tom Brady, dai, ne parla nessuno.
Sì, infatti non lo fa nessuno, voglio dire, dai, i social non sono tutti strapieni di... Vabbè. No, incombono un po' le domande che sono arrivate dalla nostra chat, che sono arrivate tantissime. La prima, la più importante, abbiamo segnalato, che è arrivata infatti da ben due persone, Neurobon e Alessandro Gariboldi. Questa domanda vorrei che rispondessi tu, Simone, e ci chiedono: sì, ma quest'anno dov'era la gnocca? Totalmente assente sia l'Halftime Show che in tutto l'evento.
Sinceramente mi hai preso un po' il contropiede con questa domanda. però devo dire che
scusa, senza preparazione,
devo dire che effettivamente è una considerazione esatta, cioè mi trovo d'accordo, però come citando diciamo Marco l'altro giorno, secondo me Kay Adams quest'anno ha diciamo un po' sopperito a tutto. Penso sì. Che Marco sarà d'accordo.
Sì, sì, tanta roba Kay Adams.
Mamma mia.
Peccato che era a New York ieri, c'era nemmeno lei.
Esatto.
Ci ha abbandonato.
A parte queste note di costume, andiamo avanti con la seconda domanda che ce la fanno ancora in due persone, in due tifosi Seahawks, Alessandro Francalancia e Fulvio. Ci fanno praticamente la stessa domanda. Nel Super Bowl 55 è emersa ancora di più importanza di una O-line che contenga la pressione difensiva e dia tempo al QB di effettuare i suoi lanci. Detto questo, ho paura che la nostra O-line, sebbene sia migliorata, non vinceremo mai un Super Bowl nel breve periodo. Cosa ne pensate voi? Non converrebbe investire pesantemente sul rinforzare la nostra offensive line, visto anche i nuovi arrivati del coaching staff? Marco.
Sì, allora, intanto volevo dare il benvenuto a Patrick Mahomes nel fantastico mondo di Russell Wilson, nel senso che ieri sera il nostro amico Patrizio ha capito cosa deve sopportare Russell Wilson quasi tutte le domeniche, un po' in, diciamo, all'ennesima potenza, perché gli mancava veramente quasi tutta l'offensive line, però il nostro QB si trova quasi sempre in queste situazioni, quindi ieri sera effettivamente si è vista in maniera fin troppo evidente l'importanza dell'offensive line, perché puoi essere MVP quanto ti pare, sia lui che Rodgers ai championship, l'abbiamo visto.
È scarso Mahomes, ce lo stanno dicendo tutti, no?
Sì, dicono tutti che è scarso, sì. Ci succede sempre a noi anche con Russell Wilson, dicono tutti che è scarso, che vuoi fare? Però effettivamente ieri sera ha fatto, non so se avete visto, l'ho messa anche sulla chat di Huddle, Mahomes ha fatto 497 yard per scappare ai difensori di Tampa Bay in tutta la partita. Questo è impressionante. Quindi, per rispondere ai nostri due tifosi, sì, bisogna investire nell'offensive line, perché veramente avere un offensive line fra le prime 5-6 della Lega ti porta a arrivare lontano ai playoff. E, un nome su tutti, secondo me, io proverei quest'anno a prendere Tooney.
No, proprio. Troppo no,
Io proprio ci vedo lui.
Ci vorrà un bel investimento.
No, ci manca il left tackle a noi. Scusate, il left guard ci manca. Quindi lui sarebbe proprio l'ideale, perché poi ti farebbe crescere. E magari al draft prendere un left tackle giovane da far crescere sotto, diciamo, le grinfie di Dwayne Brown, per farlo crescere. Quindi sì, bisogna investirci con le mani e con i piedi nell'offensive line.
Sì, anche perché Dwayne Brown 35 anni, insomma.
Infatti.
Non è Marco, nemmeno lui.
Poi la curiosità, tu dicevi del left tackle, guardando ieri mancava Fisher per Kansas City, sì. E prima a Green Bay mancava Bakhtiari, quindi veramente quasi una maledizione al contrario per Tampa. Quindi.
Poi proprio il left tackle, insomma, dai, da posizione...
Sì. Per quanto forte la pass rush dei Buccaneers... Mai nessuno era riuscito ad avvicinarsi così tante volte, anzi a mettere le mani così tante volte su Patrick Mahomes negli ultimi 3 anni, quindi è evidente, poi, cioè è stata proprio evidente la mancanza.
Dico,
mancava pure Schwartz dall'altra parte, forse uno dei top 3 RT, sì. Penso
sì insomma,
della Lega.
Ieri erano proprio disperati ieri sera, gli passavano da tutte le parti. Quello snap
che sono a Cuneo, proprio, che sono messi 4, che si vede che proprio dicono adesso proprio li buchiamo in pieno e Mahomes lo mettiamo giù, e così è stato. Veramente a un certo momento potevano fare quello che volevano.
Ma poi la cosa fondamentale è che sono riusciti praticamente ad andare sempre a fare pressione con i 4 di linea e basta, senza dover mai fare un blitz, pochissime volte. E hanno sempre giocato con le due safety dietro, fisse, quindi anche Mahomes trovare i ricevitori liberi ieri sera era quasi impossibile, perché erano sempre perfettamente coperti. Quindi la mancanza dell'O-line ieri sera proprio ha svoltato la partita, secondo me.
Sì. Ha permesso di tenere sempre quattro giocatori profondi e di non dover mai utilizzare nessuna safety, nessun cornerback per i blitz. Insomma, ha fatto la differenza, assolutamente sì. Prossima domanda, ragazzi. Ce la fa Rocchigno. Al rientro dall'infortunio, dove vedreste meglio Marquise Blair? Pensando anche a chi dovrebbe sostituire, free safety, Diggs, strong safety, Adams o slot cornerback, Amadi. Merck?
Allora, Marquise Blair, veramente, secondo me era la sua stagione da breakout, però si è rotto subito, quindi non l'abbiamo visto. Peccato, perché secondo me era veramente uno dei giocatori che avrebbe risaltato maggiormente, sarebbe stata la sorpresa di quest'anno nostra. Io ti dirò, io ovviamente non lo vedo come una strong safety con Adams, lo vedrei al posto di Diggs, in caso Diggs fosse usato come pedina di scambio in una possibile trade, e anche al posto di Amadi, perché comunque Amadi buono, però non si può, secondo me, mettere a livello di Blair. Anche Amadi, magari trade in vista, non saprei. Però la cosa che mi preoccupa maggiormente di Blair è per l'infortunio che ha avuto, come ritornerà, se avrà la stessa esplosività, la stessa agilità che lo contraddistingueva prima. Quindi io dico così. Poi, se ti devo proprio dire un ruolo, io direi proprio free safety.
Bene, quarta domanda. Alessandro Gariboldi ce la fa nella nostra chat Telegram. Rispondi sempre tu, Merck. Ci chiede: tutti pronosticavano un Super Bowl Kansas City e Green Bay. I Buccaneers hanno spazzato via entrambe con un offensive line di livello ed una difesa che ha portato pressione al QB avversario. E ha chiuso magistralmente gli spazi sul profondo, come dicevamo prima. Mi faresti un po' una lista della spesa prioritaria per ruolo di quello che manca a noi? Per esempio, punto 1, left tackle, 2, cornerback, 3, centro, eccetera, eccetera.
Ma se andiamo sulla lista della spesa, direi che 2 in offensive line ci mancano, perché contiamo 2 in Brown e 1 con il left tackle. Ci mettiamo Lewis, anche lui, anche lui bella sorpresa, il miglior rookie, l'abbiamo definito. E Shell lo terrei. Tu, Simone, che ricordo hai di Shell? Visto che viene dai Jets.
Era diciamo che in quel porcile dove si trovava, mettiamola così, che praticamente era l'offensive line, diciamo che comunque ci provava quantomeno, però l'offensive line di 2-3 anni fa, insomma, era veramente imbarazzante, non c'era proprio, ecco. Quindi quando mi dicono infatti che non c'è adesso ai Jets offensive line, dico guardate quella di che c'era 2-3 anni fa, che veramente era una cosa imbarazzante.
Ecco, il vostro rookie lo prenderai?
Sì, anch'io.
È appena arrivato. È arrivato già. Cioè, già volete tu, ne ho pure il rookie, scusatemi, tutti. Praticamente rimaniamo a zero.
No, ma ci avete Salè che vi troverà fuori, vi tirerà fuori il coniglio dal cilindro. No, comunque, tornando al nostro discorso, a questo io aggiungerei un, secondo me, un cornerback, però più che un cornerback nuovo, un cornerback veterano. E io aggiungerei questo e un running back che non si rompa. Secondo me questa è la nostra spesa.
È un tight end,
no, il tight end no, perché ce li abbiamo due. Ci abbiamo Disley, che secondo me speriamo che torni bene quest'altro anno, che quest'anno è stato un passo falso anche per colpa di Schottenheimer, e Parkinson potrebbe rivelarsi una sorpresa. Sì, so che tu c'hai il tuo amore neanche tanto velato, e io lo spero ovviamente che venga da noi.
Non viene.
Però io giocherei, tanto che guardando anche come hanno giocato e la cosa che, come ho ripetuto prima, ha fatto la differenza nel Super Bowl e ha fatto la differenza in tutti i playoff, anche se si punta sempre più ai lanci, ai passaggi, tutto un gioco di corsa ben impostato ce lo deve avere, e una squadra che punta in alto deve avere almeno 2 running back buoni, che siano due buoni comprimari, che uno non vada a sostituire l'altro ma vada a sommare l'altro. E mi viene in mente anche che poi Cleveland ha giocato una partita sopra i suoi livelli quando è uscita, però ricordiamoci che duo di running back ha e che praticamente quanto fanno male insieme.
Vabbè.
Detto tutto.
sì, manca più niente poi. Quinta domanda, ragazzi, ce la fa 2P. Io non posso fare a meno di pensare, dato che già dopo il Super Bowl dell'anno scorso si parlava di dinastia nascente a Kansas City, non sarebbe la prima volta che un Super Bowl perso contro una squadra guidata da Tom Brady, per quanto non sia una novità, ma piuttosto un Super Bowl perso così malamente, faccia naufragare una squadra destinata a diventare una dinastia. Sapete già a chi mi riferisco, naturalmente. Ora mi chiedo, c'è il rischio che possa succedere lo stesso ai Chiefs, oppure quello di quest'anno è solo un incidente di percorso? Ma guarda, provo a risponderti io così. Se dovessi rispondere proprio di botto, ti direi no. Cioè, Kansas City è una squadra costruita veramente bene. A differenza del Super Bowl perso da noi, non l'hanno perso per una giocata, diciamo così, sbagliata, chiamata sbagliata. Sappiamo tutti poi gli strascichi che ha avuto, sono uscite anche delle dichiarazioni di Cam Chancellor, prima ancora c'erano state quelle di Sherman, che si sono sentiti traditi da quella giocata, e quindi poi da lì è partito tutto una situazione un po' burrascosa, eccetera eccetera, che ha portato allo scioglimento della Legion of Boom, eccetera. Qui no, non c'è stata quella situazione lì, di sicuro è una sconfitta nettamente diversa. Qui Kansas City non ci ha mai capito niente in questa partita, si sono fatti sorprendere. Sicuramente, come abbiamo già detto prima, la O-line praticamente mancante per, mi pare, 4 quinti di quella titolare ha influito tantissimo. Non sappiamo dire come sarebbe andata con quella titolare, però sicuramente ha influito. Bravissimi i Buccaneers, però io sono sicuro che l'anno prossimo i Chiefs saranno ancora in testa alla AFC e avranno grandissime chance di arrivare ancora al Super Bowl. Quindi secondo me no, non si sta spezzando nessuna dinastia, secondo me. Voi cosa ne dite, ragazzi?
Sì, io sono d'accordo con te, nel senso che comunque, oddio, dinastia è un po' una parola, non dico che sia un po' fuori luogo, però nel senso è un po' forte come parola, perché comunque sappiamo l'età di Reed, insomma ci sono diverse cose che mi fanno propendere il fatto che non sia una dinastia, però magari mini dinastia sì. Detto questo, sono d'accordo con te che, come dici tu, comunque in AFC l'anno prossimo ritorneranno in maniera forte, perché comunque in AFC è vero che c'è tanta concorrenza, però sono tutte squadre che, se ci fai caso, manca un punto cruciale, che può essere, non so, i Bills con il running game, piuttosto che Lamar ai Ravens, che non riesce a migliorare nella fase di lancio. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che mi fanno propendere che comunque loro saranno sempre lì, almeno per i prossimi 4-5 anni.
Sì, d'accordissimo anch'io. La AFC penso che per almeno un lustro, se non di più, chi la vuol vincere deve avere a che fare con loro, sì. Non c'è verso.
Io invece dico che potrebbe durare meno, visto che comincerà a pesare Mahomes a livello contrattuale, e due interpreti principali di quell'attacco, e mi riferisco a Hill e Kelsey, cominciano ad avere qualche annetto oltre la soglia, quindi secondo me il loro picco hanno raggiunto e magari cominceranno un lento calo. E come diceva anche Simone, Reed non so per quanto ce l'abbiano ancora buono, anche se avrà fornito tutta Kansas City di suoi allievi.
È vero.
E cheeseburger.
Pensavo a quelli, gli allievi.
Lo sapevo.
è verissimo quello che dici, Merck. Non è detto che riescano a portare avanti una dinastia, ammesso che lo siano già, e non lo sono secondo me, ma hanno buone chance di diventarlo. Però come dici tu, il contrattone, Kelsey, eccetera eccetera. Però se la domanda è: questa sconfitta rischia di stroncare, diciamo, questa mini dinastia, chiamiamola così, secondo me la risposta è no. Detto questo, Reed sembra più vecchio di quello che è. Reed ha 62 anni, cioè ci sono allenatori molto più vecchi. In Arians è molto più vecchio,
Carroll
è molto più vecchio, ma anche infatti, lo stesso,
infatti io volevo arrivare, no? Volevo arrivare lì, però non sapevo le altre domande, però secondo me il problema vostro è proprio lui, la butto lì poi.
Sì.
Può essere simile, però questo era per
Sta.
dire che Andy Reid è lui che sembra vecchio, ma in realtà li porta semplicemente molto male e
Certo, certo.
non è più vecchio degli altri coach, head coach della Lega. No, non così, non di così tanto, certo, se lo paragoniamo a McVay, vabbè, no, non si pone, no, non c'è paragone.
Vabbè, certo.
Allora, comunque, vabbè.
Tornando a Carroll, però, Simone, penso che il prossimo anno sarà un importante banco di prova. Forse il problema è che, mancando a livello dirigenziale una figura forte, Carroll sia un po' il plenipotenziario di Seattle, quindi è difficile autolicenziarsi. E
Ah,
poi
sì.
direi che il trio, direi, Wilson, Carroll, Snyder, sia un pilone importante dei Seahawks. Senza di essi probabilmente i Seahawks, non dico che non esisterebbero, forse potrebbero essere stati anche già spostati.
Eh sì, è vero, è vero. E prossima domanda. Ci fa un'altra domanda Fulvio che ci chiede: le possibili voci di trasferimento di Wilson non le ritenete improbabili, date la cospicua somma di dead money? Marco?
Sì, sono voci e basta secondo me. Soprattutto per la dead money, che quest'anno ricordo mi sembra siano 38 milioni di dollari, qualcosa del genere. Ma poi soprattutto perché Russell Wilson ha chiesto e ha ottenuto di partecipare attivamente alla scelta del nuovo offensive coordinator, e secondo me almeno il prossimo anno, mi spingo anche più in là, almeno nei prossimi 2 o 3 anni, fino alla fine del contratto, Russell Wilson non si muove da Seattle. A meno che non ci sia proprio una stagione disastrosa il prossimo anno, magari non funziona niente, succedono dei disastri proprio anche a livello dirigenziale o magari con il nuovo offensive coordinator, eccetera, eccetera. Però non lo vedo uno scenario tanto plausibile. Secondo me Russell sta qui almeno fino a quando ci sta Pete Carroll.
Anche perché dar via Russell Wilson con quella dead money significa una sola cosa: rifondare, perché
Sì.
non ti permette di fare nient'altro, cioè dai via il tuo giocatore più forte e in più ti rimane sul groppone un dead money che non ti lascia spazio nel salary cap, perciò significa che se lo fai è perché hai deciso che è il momento di rifondare, ma allora dovresti dar via anche, che ne so, lasciare andare
No,
Bobby
ma
Wagner, KJ Wright, eccetera, eccetera.
però non avrebbero fatto la trade di Adams se fosse stato
Bravo,
così.
bravo,
Bravo,
certo,
bravo,
assolutamente,
bravissimo.
assolutamente. Sì, assolutamente. Allora, l'ultima domanda, e poi passiamo alle nostre domande per Simone e i suoi Jets, ce la fa Alessandro, che ci chiede: cosa KWZO facciamo in questi 213 giorni in attesa della prossima partita ufficiale dei Seahawks? Compito vostro riempire al meglio questa lunga pausa. Allora, Alessandro, mi spiace deluderti, ma adesso per un paio di settimane ci prendiamo una bella pausa anche noi, perché la stagione è finita e abbiamo in serbo tante sorprese e tanti progetti per la nuova stagione, quindi ci prendiamo 2 settimane per riorganizzare un po' le idee e preparare i nuovi progetti. Ma stai tranquillo che per riempire tutta la lunghissima, lunghissima off-season della NFL, abbiamo tanti progetti in serbo, quindi stay tuned, vi dico solo questo. Bene, ragazzi, terminate le domande di Chiedilo al Nest, direi che è il momento di fare le nostre a Simone. Parto subito io con una domanda molto veloce, ma che Davido ha una lunga risposta, può essere, e ovvero:
Sono
cosa ne
pronto, sono
pensi
pronto.
di Salè? Sei contento?
Allora, devo ammettere che comunque la figura in sé per sé di Salè mi piace, perché comunque noi venivamo da quello lì, insomma, che non voglio neanche nominare, che tra l'altro che Merck è un suo grandissimo fan.
Sì, sono uno dei pochi che lo difende, bravissimo.
Che comunque era tutto fuorché uno che sapesse gestire lo spogliatoio, ma comunque sapesse intrattenere un rapporto, diciamo, semi-umano. E Salè mi sembra, da questo punto di vista, l'opposto. Secondo me è il motivo per cui poi lo hanno scelto, fondamentalmente. Io, sostanzialmente, fossi stato io, l'avrei preso in attacco l'allenatore, cioè avrei preso un allenatore offensivo. Però comunque Salè è un ottimo prospetto, viene dal ramo di Shanahan, McVay, Shanahan padre, insomma.
Sì.
E con il fratello più piccolo di LaFleur come offensive coordinator, secondo me possono uscire delle belle cose. Poi, nel senso, veniamo dalla stagione peggiore della storia, perché comunque 0-13 non erano mai partiti, seppur comunque venivamo da stagioni pessime, però 0-13 non era mai successo, quindi tutto quello che succederà, secondo me, sarà uno step superiore a quello che è successo quest'anno, quindi dobbiamo aver pazienza e insomma, per il momento i propositi sono buoni, poi vedremo.
Vai ragazzi, sotto quelle domande.
Vado io, Marco?
Vai.
Beh, ti voglio chiedere, Simone, oltre a questo, vabbè, se ci avevi prima di tutto un tuo coach preferito come che avresti voluto al posto di Salè. E secondo, ti volevo chiedere se adesso Salè, hai risposto già alla domanda, però se il problema deve, diciamo, cancellare il nodo quarterback, o il problema di New York Jets, perché abbiamo visto nelle scorse stagioni di tutti i talenti che gli sono andati via, penso solo, abbiamo detto Shell, Jamal Adams da noi, a me viene in mente che mi piace tanto Anderson, che l'anno scorso è andato a Carolina, e contando anche Myers, che era di New York fino a 2 anni fa, che il problema non sia il quarterback o lo spogliatoio, ma il problema stia a monte, stia in alto, e che quindi che il problema sia dirigenziale, manageriale?
Allora, io sono stato sempre un grande critico della gestione dei Johnson, prima Woody, adesso Christopher, ed effettivamente devo ammettere che, diciamo, che ci sono presidenti migliori, proprietari migliori. Detto questo, però, quest'anno ho visto un grande, diciamo, un grande mettersi in discussione da parte di Johnson nel dare carta bianca a Joe Douglas, il GM, e che comunque gli ha fatto scegliere a lui l'allenatore, insomma, gli ha fatto fare tutte le mosse che doveva fare, gli ha detto praticamente veditela tu, cerca di fare il meglio. E diciamo che si è un po' defilato da questo punto di vista, ha detto che Salè e Douglas il draft lo faranno loro, che lui non, nessuno gli deve riferire se non quando hanno scelto già, quindi mi sembra già una buona cosa questo mettersi in discussione da parte sua. Douglas mi sembra uno che ci sia, nel senso che ha sposato questo progetto difficile, e Vediamo adesso al draft cosa farà. A me il draft dell'anno scorso è piaciuto molto, poi purtroppo non è stato valorizzato da quello che è successo quest'anno, però ha fatto delle buone scelte, tra cui abbiamo citato prima Becton, che è il left tackle, ma non solo, io ci metterei pure Mims, che quest'anno non si è visto tanto, però secondo me è un buon ricevitore. Anche più di buon, cioè, poi sarà che sono di parte, però nel senso mi sembra una buona scelta. Poi Bryce Hall come cornerback, insomma, tra il profondo rosso che c'è dei cornerback nostri, ha lasciato intravedere delle buone cose, quindi sì, sono ho fiducia in Douglas più che nella società in sé per sé, però per il momento sta andando tutto liscio, infatti mi sorprende questa cosa. Di solito succedevano già due boiate, almeno negli altri anni succedevano in questo periodo. Per il momento non è successo niente. Certo, se domani mi sveglio con la cosa che è stato tradato Darnold per Garoppolo, là inizia a essere un po' complicata la questione. Dai. Però spero di no, dai, per il momento sta andando tutto bene, e in Douglas we trust, come si dice, diciamo, in gergo Jets ultimamente.
E in Darnold you trust?
Allora, questa è una domanda un po' È una domanda un po' complicata perché ne ho discusso tanto in questi mesi con sostenitori jazz e non, anche con i miei compagni di The Drive, ma non solo.
E scusa Simone, è stato scelto da Todd Bowles, vero? Sam Darnold, se ricordo male, se ricordo bene?
No, mi sa che c'era già Gaze, però era McCagan il GM, non c'era ancora Douglas. Allora, io ritengo che Darnold abbia talento, che sia fondamentalmente non lo vedevo inferiore a Josh Allen, quelli che molti adesso considerano il vero MVP di quest'anno, che per carità ha fatto una grandissima stagione, non lo metto in dubbio, però io al draft ritenevo che comunque fosse il miglior prospetto, anche più di Baker Mayfield, ovviamente anche di Lamar eccetera. Purtroppo è capitato male. Lui, devo ammettere che dei limiti li ha. Su questo non si discute, nel senso che comunque spesso e volentieri, non lo so, sotto pressione fa un po' fatica, devo ammettere. È pur vero che comunque i primi due anni ha avuto delle linee imbarazzanti e quindi un pochettino gli è pesato, poi voi lo sapete benissimo il discorso delle linee, quindi l'abbiamo fatto prima. Però ti dico la verità, Merck, io lo cambierei, ma non perché non ci credo tanto, ma perché secondo me ci sarebbe una pressione non indifferente, che comunque lui non si merita, viene da anni bui e da altre parti secondo me magari più tranquillo, no, non che magari abbia meno pressione, però nuova aria, nuova città, nuovo tutto, nuovi compagni, no? Magari potrebbe risollevarsi bene, potremmo avere una nuova bella sorpresa, insomma, in Darnold, perché sinceramente l'hanno già un po' bollato tutti, i più esperti e non, e un pochettino mi dispiace, perché secondo me delle potenzialità le ha.
Concordo, hai risposto in pieno. Grazie Simo, veramente una bella risposta.
Hai risposto anche alla mia di domanda, quindi sono a posto.
No,
ti volevo chiedere se faresti la trade per Deshaun Watson, proprio a bruciapelo.
E allora, sì.
Ecco, sembrava strano.
Hai atteso troppo a rispondere, io te lo dico. Il tempo era 0,2 sì, decimi di secondo.
La farei perché... perché cioè, è vero che comunque dicono vabbè, però troppe scelte, perdi, poi magari prendi lui però non riesci a costruire, lui viene già da una situazione che comunque le scelte gliele tolte per costruire intorno alla squadra, piripim e piripam, no? tutti questi discorsi qui, e io sinceramente, cioè, di scelte noi ne abbiamo tante, quindi se è vera la storia che comunque ci possiamo spendere magari, non lo so, due prime e due seconde, io è più qualcosina poi di contorno, io la farei perché, cioè, non me ne vogliono, non lo so, i vari, lo stesso Darnold, ma comunque i vari Zach Wilson,
Justin Fields,
sì, Trey Lance eccetera, però Watson è uno dei top 5 QB della Lega,
top 3 quindi. Secondo me
top
sì.
3 in questo momento,
cioè sì, secondo me Simone, se dovete spendere la seconda scelta assoluta per prendere un quarterback, allora veramente fate meglio a fare la trade per lui, perché vi costa di più, è vero, però avete un quarterback per il futuro, cioè sicuro che vi dà dei risultati.
Sì, no, esatto, ma poi soprattutto, cioè, no, non dico che siamo gli unici che possono farlo, però diciamo forse siamo gli unici che ci rimettono meno se lo fanno,
sì.
Mettiamola così, e sinceramente vederlo a Houston, non me ne vogliono i fan di Houston se magari ascolteranno il podcast, però sinceramente la vedrei molto più sprecata.
Sì.
La vedrei una cosa molto sprecata, insomma, che rimanga Houston, quindi Spero che la facciamo questa trade, ti dico la verità, perché comunque poi se non dovesse arrivare dico vabbè, amen, va bene così.
Sì, certo, se
però se, la possibilità di farla c'è, io la farei subito.
Sono pienamente d'accordo, d'accordo. Anche perché a Houston stanno veramente bruciando gli anni forse migliori di Deshaun Watson, quindi bisogna portarlo via da lì a tutti i costi, secondo me. E chi può farlo e chi ha, diciamo, la possibilità di farlo per spazio salariale e per numero di picks, al dovere di provare a imbastire una trade per Deshaun Watson.
Sì, poi scusate. Sì, no, certo. Però dico quando poi in realtà la gente dice che comunque i Jets non hanno la squadra e tutto quanto, cioè secondo me non è esattamente così.
No.
Perché ok, magari non è pronta per andare ai playoff subito, quindi automaticamente non per vincere, eccetera, però comunque abbiamo parlato prima di Becton, abbiamo parlato prima di Mims, comunque il cap in free agency c'è, poi nel senso ci sono state le sorprese tipo Marcus May, la safety che comunque sostituiva Adams, nessuno gli dava un centesimo, invece probabilmente è stata la sorpresa.
Sì,
ha fatto molto bene, più delle più rose aspettative, quindi poi se rientra CJ Mosley e gente del genere in buono stato, insomma la squadra, cioè i presupposti per costruire la squadra buona ci sono tutti, non è vero che non ci sono, che è come Houston, perché non, cioè sarebbe è un concetto sbagliato che passa semplicemente perché sono i Jets, però in realtà non, la squadra le fondamenta le ha, poi per carità può succedere che non va a buon fine, quello vabbè succede, però
certo.
però secondo me le fondamenta per costruirgli una buona squadra, come dicevo prima, ci sono tutte.
Vero.
Esatto. Io vi vedo molto in stile Miami qualche anno fa, cioè tanti buoni talenti e cominciare a prendere dei comprimari che sono magari delle gemme grezze, e da quello assemblare la squadra e puntare a diventare una forza, una big nel giro di 2, 3, 4 anni, secondo me.
Miami, sì, devo dire che forse sono gli unici che come noi hanno abbastanza scelte da poterla fare.
Sì, quella è la vostra rivale probabilmente, la vostra.
Però se devo essere sincero, vabbè, loro comunque rispetto a noi che magari ripartiamo da capo, nuovo allenatore, nuovo tutto, cioè loro è vero che Tua quest'anno non, cioè a me Merck lo sa, a me Tua non è che piace tanto. Cioè, nel senso, non mi è piaciuto tanto lui, ma più che altro non tanto lui, ma il discorso di tutta la calca della stampa che gli è stata messa addosso, che secondo me è stato veramente troppo. Poi lui comunque veniva da un infortunio, però nel senso loro, seppur quest'anno lui non ha giocato bene, io continuerei con lui perché sono già 3 anni che stanno costruendo la squadra, quindi sono un po' più avanti, nel senso
certo.
Sono molto più, in questo momento sono molto più avanti di noi, quindi non, cioè non, mi sembrerebbe un po', seppur Deshaun Watson, per carità, però nel senso in quel caso c'hai lui, magari rifirmi Fitzmagic un altro po' e lo fai crescere lui, aspetti un attimo perché tanto sì, magari nel senso le qualità ce le ha, non è che devi vincere subito, perché lo sanno pure loro, credo. Poi abbiamo i Bills che sono fortissimi, quindi sarebbe un po', secondo me non gli converrebbe, dico la verità.
Anche secondo me sbaglierebbero, però insomma staremo a vedere, insomma sarà una lunghissima off season. Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è terminato, a me non resta che ringraziare e salutare Simone per la sua disponibilità. Grazie mille Simone.
Grazie mille a voi, complimenti davvero per questo podcast, spero che in futuro le nostre braccia, diciamo, si rincontreranno magari anche nella Rumble di The Drive, adesso vedremo.
Assolutamente. Beh. Sì, assolutamente sì,
l'invito c'è sempre per tutti e tre,
risponderemo sempre presenti, non ti preoccupare. E un saluto e un ringraziamento anche ai miei compagni di viaggio che mi hanno accompagnato in questa primissima stagione di Seahawks Nest Italia. Ciao ragazzi, ciao Marco e ciao Merck.
Ciao Simone, ciao Merck, e ringrazio anch'io Simone Vecchimanzi e spero che lo ritroveremo magari durante il draft, se vuole tornare come ospite, perché noi abbiamo poche pick, voi ne avete tante, quindi c'è più da parlare di Jets che di Seattle per il momento.
Con molto piacere, poi tra l'altro ci siamo scambiati pure la pick di Adams, quindi.
Infatti, certo. Vedremo come la usate. E poi ringrazio soprattutto i nostri amati ascoltatori, sia qui che in chat, che nella pagina Facebook, ovunque, su Twitter, che per la loro presenza, per le domande che ci hanno fatto nel corso della prima stagione, tutte domande belle, tecniche, veramente io sono veramente contento della nostra platea di ascoltatori, speriamo che cresca e dopo queste due settimane ci rivedremo più carichi che mai, grazie a tutti.
Un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato, dai pionieri, dai primi agli ultimi arrivati. Un saluto ai miei compagni avventura, Simone e a Marco. E grazie a Simone Vecchimanzi, che è stato veramente come se fosse uno di casa, è stato gentilissimo e mi sono sentito veramente molto a mio agio con la sua presenza. E poi devo dire, diciamo che si sente adesso lo sentiamo più di famiglia dopo la rivelazione che ci ha fatto a inizio puntata, ecco. Comunque vorrei anch'io ringraziare per tutta la bellissima comunità di tifosi Seahawks che si è creata, e devo dire che forse il momento più bello, più chiamiamolo intimo, più di forza vicenda è stato quando siamo usciti contro i Rams, che veramente lì si è visto che un po' tutti cercavamo di sostenerci l'un l'altro.
Vero, ci facciamo forza insieme.
Sì. Terapia di gruppo.
Sì, assolutamente sì. Quando volete siamo sempre qua per fare un po' di terapia. Un saluto e un ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori anche da parte mia. Vi ricordo, come appunto abbiamo già accennato prima, che ci prendiamo un paio di settimane di pausa, ma torneremo con tantissime novità, quindi continuate a seguirci sui nostri social per rimanere aggiornati, Instagram, Twitter, Facebook, soprattutto la chat di Telegram. A me non resta che ricordarvi Go Hawks!
A half dozen tackles of Lynch broke.
Are you kidding me?
Let's go.
Cheetah, uh-huh. You know about the team. Everywhere we go, it's blue and green.